Da Claudia De Mircan, un'ottima giornata, bentrovati alla consulenza che oggi dedichiamo allo sport, all'attività motoria, ma in sicurezza a tutte le età. Perché l'esercizio fisico ci fa vivere meglio e più a lungo, ma sport significa anche qualche rischio per la salute. Come limitare questi rischi? Quali controlli fare a seconda dei nostri obiettivi e della nostra età? Ne parliamo con due specialisti di medicina dello sport dell'ente ospedaliero cantonale, il dottor Patrick Siragusa, responsabile del centro cantonale di medicina dello sport, e il dottor Bruno Capelli, capo servizio di cardiologia riabilitativa e preventiva e responsabile di medicina dello sport dell'Istituto Cardiocentro Ticino. Benvenuti dottori alla consulenza. Buongiorno.
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 Allora, dottori, quando parliamo di sport e medicina parliamo di cura, riabilitazione, ma anche e forse soprattutto di prevenzione.
Sì, giustamente, prima di lanciarsi magari in attività fisiche anche abbastanza impegnative, diciamo che è consigliato, si consiglia di fare qualche piccolo accertamento, sia dal lato ortopedico, quindi la parte meccanica, che dal lato cardiopolmonare, cardiovascolare.
Diciamo che il lato ortopedico lo tratteremo oggi col dottor Siragusa, corretto?
Corretto.
E l'altro lato col dottor Capelli.
Giusto.
E allora 076 321 1113 per i messaggi WhatsApp oppure 0848 030808 per le vostre domande agli specialisti di medicina dello sport. Tra poco. Sport sì, ma in sicurezza a tutte le età, grazie agli specialisti EOC di medicina dello sport, dottor Patrick Siragusa e dottor Bruno Capelli. Alla consulenza oggi capiamo come limitare i rischi per la salute quando facciamo o decidiamo di cominciare a fare sport. Sono sempre di più le persone che praticano regolarmente attività motoria a tutte le età e a tutti i livelli. L'esercizio fisico fa bene, ma per limitare i rischi ci sono dei controlli da fare che dipendono dal tipo di attività e dalla nostra età. Dottori, ci sono dei limiti per quanto riguarda l'età? Si può essere, che so, troppo piccoli o troppo grandi per fare sport e per fare quindi i controlli del caso? Dottor Siragusa.
Sì, ma allora, troppo piccoli, quello che cambia non è l'approccio all'attività fisica. Quando si è piccolini deve essere un gioco, questa è la cosa penso più importante che bisogna dire per i bambini. Fino a una certa età deve rimanere un gioco, anche se magari fatto in maniera intensa e a scopo agonistico. Anche troppo vecchi, no, si può fare attività fisica del movimento fino a in tarda età, e comunque sempre avere dei benefici dall'attività motoria, dall'attività fisica.
Certo, e in generale possiamo dire, chiaramente abbiamo detto che sono ogni sport ha i suoi specifici test, ma in generale ci sono dei test che valgono per tutte le attività? In che cosa consistono? Cuore, ossa, muscoli?
La visita di base, naturalmente ascoltare il cuore, valutare le articolazioni, la mobilità, vale per tutti a qualsiasi età. Poi a dipendenza dell'età si va un po' più in dettaglio guardando anche la struttura fisica e la disciplina sportiva praticata. Allora quello sicuramente cambia. In un giovane si guardano cose posturali, la scoliosi, squilibri muscolari. Chi un po' più avanti con gli anni si guarda soprattutto magari anche la storia clinica, gli infortuni che ha già avuto, se è sovrappeso, se hanno osteoporosi, le patologie che ci sono in quel momento.
Dottor Capelli, poi ci sono i test che riguardano il cuore. Immagino non per i bambini, oppure sì?
Ma sì, effettivamente sì, bisognerebbe fare dei controlli a tutte le età. In generale si dice dai 12-13 anni via, prima c'è già una valutazione già molto approfondita, anche ben fatta qua da noi, nella parte pediatrica, qualora dovessero esserci dei grandi o gravi disturbi. Poi quando l'intensità aumenta nelle varie società sportive, tra i 12, 13, 14 anni, è giusto, è indicato, consigliato fare una valutazione un pochettino più particolare, a seconda anche dell'intensità. Ma in questo caso qua si va a ricercare magari delle patologie che non sono ancora state espresse, sono delle malattie diciamo anche familiari che possono essere uscire diciamo, essere evidenti, manifestarsi solo verso quell'età, dai 12, 14, 15 anni. Quindi un test lì per andare a detettare qualche problema, soprattutto di natura cardiaca, è indicato, anche perché da lì via solitamente si aumenta l'intensità, la durata, tutto dell'attività fisica.
Dal pubblico arrivano già delle domande. Claudia scrive: a 53 anni e da un po' di tempo, quando vado a camminare, percepisco un dolore nella pianta del piede, nella zona verso le dita. A volte sento anche come una scossa nel dito pondolo. Potrebbe essere un problema dovuto ad un inizio di alluce valgo? Ringrazio e augura buona giornata. Dottor Siragusa.
Allora, a quell'età, con una persona che fa podismo, se ho capito bene, ci sono diverse cose che possono entrare in considerazione. Può essere una problematica di appoggio non corretto, la scarpa sbagliata, che può provocare dei dolori all'avampiede, che possono essere di natura artrosica. Da come descrive nella domanda, non pensavo piuttosto alla luce valgo, ma piuttosto a eventualmente un sovraccarico dell'avampiede, eventualmente un neuroinoma di Morton. Quindi sicuramente può essere utile andare a farlo vedere a un ortopedico, un medico dello sport, per valutare appunto l'appoggio del piede, vedere se basta cambiare la scarpa oppure mettere dei plantari o fare qualcosa in più anche.
Mattia chiede: ho 27 anni e ho sempre giocato a calcio. Dopo un periodo di inattività di 2 anni ho ripreso a giocare. Nell'arco di un mese mi sono strappato 2 volte. La prima volta al polpaccio e la seconda volta alla coscia. A cosa può essere dovuto?
Beh, dopo un periodo di inattività la muscolatura spesso non è pronta per le sollecitazioni, soprattutto molto esplosive, di stop and go, di un gioco come il calcio. Quindi può darsi che la muscolatura non era pronta a sostenere quel tipo di allenamenti. Chiaro che il gioco è sempre più divertente che fare un allenamento preparatorio per il gioco, e questo è quello un po' il discorso della prevenzione. Per prepararsi a una disciplina abbastanza intensa, soprattutto esplosiva, con frequenti cambi di direzione, preparare la muscolatura prima sarebbe consigliato.
Simona ha una domanda, dice: soffro di osteopenia, se sbaglio i termini correggetemi, 2 anni fa sono caduta sul ghiaccio davanti a casa e ho rotto il perone e il bacino senza acetabolare. Il mese scorso mi si è rotta una costola senza trauma. Per sport corro, podismo, maratone e vado in palestra. Ho rimediato di recente una tremenda contrattura. Come mi devo comportare? Devo preoccuparmi o posso continuare a fare sport? Cosa diciamo a Simona?
Allora, io personalmente non dirò mai a una paziente che non deve più fare sport. Quello che va analizzato in questa situazione è uno, capire bene qual è la situazione della sua massa ossea, se è solo un'osteopenia o se c'è già un'osteoporosi. In questa situazione probabilmente vanno analizzati i carichi di allenamento, vedere se non fa troppo, e dall'altra parte si può magari guardare anche a livello nutrizionale se non c'è magari una qualche carenza che porta questo accumulo di infortuni.
Dottore, a chi intende iscriversi in palestra o a una società sportiva, a volte viene chiesto un certificato di buona salute, quindi deve fare dei test, ma può farlo un medico generico o bisogna approfondire con gli specialisti come voi? E poi non so se sapete, è una cosa che non tutti chiedono, è a discrezione delle società?
Allora, qua in Svizzera in generale non è richiesto per iscriversi in palestra. Qualche istituto ha iniziato a richiedere questi certificati di buona salute, che in generale può essere fatto anche dal medico curante, che conosce la storia, che fa magari una visita clinica approfondita. E questo è diverso un po' dalla nostra vicina Nazione Italia, dove è stato introdotto già dall'82 l'obbligo di fare tutte le valutazioni, sia quando ci si iscrive delle società o alle palestre. Da noi, diciamo, adesso siamo un pochettino più sensibili a questo. Già diverse società, quando ci si iscrive, diciamo in generale a certe società di calcio, di basket, iniziano a richiedere un certificato, quindi è la federazione in sé che hanno iniziato a richiedere queste valutazioni un pochettino più approfondite che facciamo nell'ambito della medicina sportiva.
C'è un'altra domanda dal pubblico, una signora che chiede: vorrei iscrivere mia figlia di 5 anni a ginnastica ritmica, è il caso di effettuare dei test? Dottor Siragusa.
Sì, allora all'età di 5 anni immagino che comincerà 2-3 volte a settimana a fare ginnastica ritmica, e una prima valutazione penso che la può fare sicuramente anche il medico curante, che conosce già la storia, se c'è una qualche patologia che non che rende la pratica di questo sport non adeguata. Poi nella ginnastica ritmica, se si segue la via agonistica, si comincia abbastanza presto a fare le visite preventive, soprattutto nell'ottica dello sviluppo osteomuscolare, perché abbastanza presto si comincia a fare degli allenamenti molto intensi, tante ore, che carica parecchio l'apparato locomotore, soprattutto la schiena, le caviglie. Per cui in genere in questa disciplina già attorno a 6-7 anni le allenatrici, che non sono tantissime qui in Ticino, le federazioni che fanno ad alto livello la ginnastica ritmica, mi mandano le pazienti per poi seguirli nel corso della loro carriera sportiva.
C'è Luce che, nell'ambito specifica del fitness per la terza età, dice: per gli esercizi in palestra è ancora valido dirsi il mio limite è quando avverto dolore? Dottor Siragusa.
Ma sicuramente è una buona regola evitare il dolore, soprattutto più si va in là con gli anni. Quando si fanno esercizi di mobilità, però una certa sensazione di stiramento, di allungamento muscolare che può fare anche un pochino male, questo lo si può tollerare. Ecco, non devono far male le articolazioni, non deve far male la schiena quando si fanno questi esercizi, sì.
Questa per il dottor Capelli, presumo. Sono iperteso e vorrei cominciare a fare sport. Cosa consigliano i medici? Dottor Capelli.
Allora, qua vale ancora maggior ragione la necessità di fare un controllo. Diciamo che lo sport comunque, adesso sottolineo già adesso, avendo l'occasione, che fa bene, quindi agisce su tantissimi organi, si può entrare in dettaglio su tutte le sostanze che vengono emesse durante un'attività fisica, tutto il beneficio che si sta sempre studiando, ma che viene evidenziato praticamente ogni anno sempre di più. In questo caso, quando si ha la pressione alta, giustamente bisogna fare dei controlli specifici della pressione sia a riposo che durante lo sforzo, valutare se è possibile, se ci sono delle strategie, magari senza andare subito sulla terapia con i medicamenti, ma soprattutto trovare un giusto equilibrio, diciamo, una volta che si riesce ad ottenere dei valori di pressione normali sia a riposo che durante i test da sforzo, e si escludono magari qualche malattia soggiacente che provoca questa ipertensione. Dopo ovviamente è consigliato anche nell'ambito della terapia l'attività fisica, perché grazie all'attività fisica, alla liberazione di varie sostanze, poi ovviamente di logico arriva anche il calo di peso, che anche quello c'è un legame diretto con la pressione. Questo ovviamente migliorerà il tutto.
Per il dottor Siragusa ci scrivono: porto i plantari da poco e mi chiedo se li devo portare anche quando faccio attività fisica. I plantari si tengono o si tolgono?
Dipende per che indicazioni sono stati dati. Rispondere così alla domanda, spesso il plantare lo si porta tutto il giorno, il più lungo possibile. Utile avere una fase dove si introducono piano piano, perché comunque cambiano la posizione del piede, quindi tutto l'asse, caviglia, ginocchia anche. E meglio fare un cambiamento di questo tipo progressivamente, gradualmente. Poi, se l'idea è quello di mettere meglio in asse tutto l'arto inferiore, è meglio portarli tutto il giorno, soprattutto se uno lavora in piedi.
Certo, ma per ogni sport dicevamo che ci sono delle analisi specifiche da fare, ma in generale possiamo raggruppare le tipologie, cioè se io decido di fare calcio oppure basket, ad esempio, ci sono delle analisi diverse?
Per quanto riguarda la parte cardiovascolare, quindi la prevenzione che in sé dell'avvenimento grave che avviene a livello del cuore, quindi la patologia peggiore, la morte improvvisa, le analisi, i test sono in generale tutte uguali, tranne per delle attività un pochettino particolari, come ad esempio la box o l'apnea, quindi o il sub, l'attività subacquea da grandi profondità, lì necessitano di particolari test, oppure anche quando si è ad alto livello professionistico, quindi delle federazioni richiedono in aggiunta alle visite con elettrocardiogramma, visita clinica, anche un esame particolare come l'ecocardiografia, altrimenti in genere sono degli esami, chiaramente devono sempre essere ben fatti alla ricerca di una patologia che potrebbe esprimersi durante l'attività fisica intensa. In genere sono dei test più o meno di base uguali per tutti.
Ma concretamente possiamo descriverli? Cioè, io domani voglio iniziare a correre, chiamo il vostro centro e dico voglio fare i test preventivi, vengo, corro su un tapirulan, mi monitorate, come funziona?
Bisogna fare come detto, una raccolta dati importante per caratterizzare un po' il profilo di rischio cardiovascolare della persona. Quindi già in base all'età si vede dai 30-35 anni in su subentra anche la malattia coronarica, quindi la malattia cardiaca ischemica, quella che porta all'angina pectoris o all'infarto. Quindi lì bisogna aggiungere un altro tipo di test, quello da sforzo, altrimenti la raccolta dati con la valutazione clinica specifica, in particolare cuore, polmoni o i vasi, e detettare delle anormalità, vedere dove siamo classificati a livello di profilo di rischio, perché ci sono malattie anche familiari, allora lì bisogna aggiungere altri test, e poi a seconda dello sport, ma soprattutto dell'età, si aggiunge anche il test da sforzo, che non è sempre detto che bisogna farlo a tutti.
Ho una breve segnalazione da Via Swiss che ci dice che la galleria del San Gottardo sulla A2 è stata chiusa in direzione sud a causa di un veicolo in avaria. Sulla A2 la galleria del San Gottardo in direzione sud è stata chiusa. Prestate estrema attenzione e buon viaggio naturalmente. Per chi fa sport agonistico, immagino ci siano dei test di idoneità, magari se uno deve accedere a delle gare. Questo tipo di analisi le fate voi?
Sì, diciamo dal lato cardiovascolare sono dei certificati da riempire. Chi partecipa ad esempio a delle maratone o delle gare ciclistiche, raramente qua in Svizzera, ma soprattutto nelle nazioni vicine, che sia Francia, che sia in Italia, richiedono a tutti i partecipanti degli attestati di idoneità agonistica. Allora in questo caso qua si fa, ed è richiesto anche il test da sforzo già in modo automatico solitamente.
Una domanda per il dottor Siragusa, un ascoltatore che non si rifà necessariamente allo sport, ma una domanda generica: per l'allucevalgo bisogna per forza intervenire chirurgicamente? Se no, cosa bisogna fare?
Allora, per l'allucevalgo, se non è così grave da dover intervenire chirurgicamente, si può provare o con dei plantari che aiuta a tenere l'asse e l'alluce un pochino più dritto, oppure si possono mettere dei tutori notturni, anche quelli con lo scopo di tenere quelle 7-8 ore che si dorme l'alluce in posizione un po' più dritta. Sono un po' delle piccole misure che possono ritardare il momento in cui sarà necessario intervenire.
Un'altra domanda per il dottor Capelli: con un ecocardiogramma si riesce a vedere se le coronarie sono ostruite?
No, diciamo un'ecocardiografia ben fatta, anche da mani esperte, vede l'origine delle coronarie, quindi c'è già diciamo una delle cause che potenzialmente possono provocare dei dolori al cuore, quindi anche angina, infarto e varie aritmie, ma solo l'origine. Invece il decorso e quindi potenziali ostruzioni, stenosi delle coronarie, questo no. Sono altri tipi di imaging che sono le cardioattacche o la risonanza, ben sapendo che un test da sforzo che viene già fatto anche magari associato all'ergospirometria detetta già nel 90% dei casi queste potenziali ostruzioni.
Sempre dal pubblico: mio figlio è in fase di crescita e cresce molto velocemente, è come se non riuscisse a controllare bene il suo corpo quando si muove. E almeno una volta all'anno si rompe qualcosa. Va dalla fisioterapista, ma non so proprio che sport fargli fare. Forse nuoto, ma non gli piace. Cosa diciamo all'ascoltatrice?
Allora, nello sviluppo fisico di una persona, la fase dell'adolescenza sicuramente è un momento delicato per vari motivi. Evidentemente crescendo cambiano le proporzioni, cambiano la lunghezza delle leve e automaticamente tutti i ragazzi o ragazze per un certo periodo perderanno un pochino quella coordinazione che magari hanno acquisito prima facendo sport, anche magari sport molto tecnici come la ginnastica artistica, il tennis, il calcio. Quindi in questa fase è sempre consigliato rallentare un pochino quello che è l'intensità dell'attività fisica, anche per preservare le cartilagini e le linee di crescita che in quella fase dell'adolescenza, dello sviluppo importante sono molto attive e quindi sono un pochino più fragili. Non c'è uno sport che è meglio dell'altro, bisogna semplicemente fare un pochino più attenzione. Anche nel nuoto si sarà un po' meno coordinati, anche nel nuoto si sollecitano le articolazioni, penso soprattutto le spalle, e quindi anche nel nuoto durante la fase di crescita sono un po' più delicate.
Quindi non smettere di fare attività, ma andarci piano.
Assolutamente.
Ma sempre a proposito di bambini e ragazzi in fase di crescita, rischiano di compromettere in qualche modo il loro fisico se praticano invece uno sport troppo duro, diciamo? Penso alle ragazze che fanno ginnastica ad alti livelli e hanno una conformazione fisica particolare.
E questo è un discorso molto delicato. Evidentemente lo sport d'élite fatto ad altissimo livello, lo sappiamo, non è un'attività fisica salutare. Può lasciare dei danni o delle alterazioni che uno si porta dietro poi magari il resto della vita. Non necessariamente sono cose gravi per cui sarà, non so, invalido già in giovane età. Questo è un po' il challenge, quello che cerchiamo di fare, di accompagnare i giovani soprattutto e cercare di fare in modo che l'attività fisica sia il meno dannosa possibile in questi sport ad altissimo livello, e lì si cerca di non prendere nessun compromesso con la salute, ma di fermarli quando è necessario fermarli, fargli fare le pause quando è necessario fargli fare le pause e non forzare i recuperi come si fa per esempio con i professionisti che evidentemente se tornano una settimana prima a giocare guadagnano qualche milione in più. Questo non è il caso dei ragazzi, e soprattutto tenere presente che anche se un ragazzo sembra a 12 anni, 14 anni avere il talento e essere il prossimo Messi, c'è ancora tanta strada da fare e non è detto che arrivi, anche se inizialmente magari i presupposti ci sono. Proprio questo è il motivo per cui bisogna essere un po' prudenti.
Certo che il discorso meriterebbe una puntata a sé, nel senso che comunque lo sport dai ragazzi che lo fanno a questi livelli pretende davvero tanto. A volte ci si mettono anche i genitori e diventa un problema per i ragazzi.
Nello sport giovanile ci sono tante persone attorno al ragazzo stesso che prendono decisioni, che spingono magari, e non sempre è chiaro quanto è la motivazione intrinseca del bambino, del ragazzo o della ragazza, e quanto è spinto dall'ambiente esterno, quindi genitori soprattutto, perché sono loro che danno il primo imprinting, ma anche dagli allenatori che vedono magari il talento in un qualcuno e non vorrebbero che questo, tra virgolette, venga sprecato.
Certo, sempre dal pubblico. E a proposito di crescita anche di corpo, qual è lo sport che meglio modella il corpo in maniera armoniosa? Se ce n'è uno, perché fino adesso abbiamo citato degli sport che in qualche modo comunque ti trasformano, quello che ti trasforma nella maniera più bella, ce n'è uno?
La bellezza è molto soggettiva.
Certo.
Io quando faccio delle presentazioni, soprattutto quando parlo di peso, di figura appunto del corpo, di anoressia, queste cose qui, faccio vedere sempre un'immagine di atlete di punta in vari sport che hanno dei fisici completamente diversi. Ognuno, lì la percezione del proprio corpo varia da persona a persona, per cui ecco, non è che c'è uno sport che modella meglio oppure preserva di più il fisico, dipende sempre uno come lo fa, e in genere non penso che qualcuno faccia uno sport, soprattutto se lo fa a livello competitivo, per modellare il corpo. Allora si va in palestra, si fa fitness, palestra, si fa l'esercizio per il bicipite, per il tricipite, e si cerca di modellare il corpo a proprio piacimento, ma quello non è più uno sport agonistico, competitivo, è comunque del movimento che fa sempre anche bene. Allora quello è fatto per
Arno dal pubblico suggerisce il ping pong. Beh, è uno sport, voi considerate, certo che è uno sport.
Il tennis tavolo, cioè, è una disciplina olimpica, quindi è uno sport a tutti gli effetti, ed è uno sport estremamente esplosivo e comporta anche quello un impegno importante, non è lo scacchi, ecco.
No, certo. Sempre dal pubblico, ho i tendini lassi, subisco continue distorsioni alle caviglie anche quando cammino, figuriamoci fare sport. Cosa consigliamo? Di stare fermo?
No, assolutamente no, perché è proprio questo il punto. Lo sport rinforza i muscoli, migliora la coordinazione, e quindi anche qualcuno che ha dei legamenti un po' lassi, se ha una buona muscolatura, controlla meglio le proprie articolazioni. E questo, magari in contrapposizione a quello che è stato magari accennato prima, che dei danni che può provocare lo sport, è la parte positiva, perché una muscolatura sviluppata, non da bodybuilder, una muscolatura che è ben sviluppata, che lavora bene a livello coordinativo soprattutto, è un capitale che ci può proteggere nel corso della vita da anche piccoli infortuni domestici oppure camminando per strada. E una muscolatura discreta ritarda il momento in cui magari in tarda età saremo dipendenti da qualcun altro, perché non siamo più in grado di portare la borsa alla spesa al primo piano dove abitiamo.
Ahimè sì. Abbiamo spazio ancora per un'ultima domanda per lei, dottor Capeglio. 50 anni e la pressione un po' alta, 160 su 100, una frequenza cardiaca di 90 a riposo, non prendo farmaci e a fare le scale ho l'affanno. Vorrei muovermi di più ma mi manca proprio il fiato, ho anche l'asma allergica, come mi devo comportare?
Allora, qua giustamente bisogna fare un controllo, va benissimo anche dal medico sportivo, in quanto si valuta un po' la parte cardiaca e polmonare, magari anche con un test che mette assieme tutte e due, e poi si andrà un pochettino diciamo ad analizzare in dettaglio, di sicuro con l'ecocardiografia che abbiamo accennato prima per quanto riguarda le coronarie, l'ecocardiografia che dà, non avevo detto, ma dà moltissime informazioni riguardo la contrattilità del cuore, la grandezza, se uno ha già fatto anche attività fisica in precedenza o malattie come la pressione alta, c'è un rimodellamento anche lì del cuore, che è sempre un muscolo, quindi si vede lo spessore, contrattilità, le valvole che hanno una grande importanza nell'attività fisica. E quindi si valuta un po' a che punto siamo, con magari una pressione alta che si trascina da tanto tempo, quindi si fa il punto, eventualmente si interviene con con una terapia adeguata.
Diciamo che è meglio non buttarsi a secco così,
no,
ad andare a correre.
In questo caso è giusto analizzare, perché il fiato può essere una problematica sia cardiaca che polmonare o di entrambi, quindi bisogna cercare di trovare fare una diagnosi giusta, e poi di sicuro si potrà andare a fare un'attività fisica in ogni caso. Prima però capire un po' bene da dove arriva questo sintomo.
Stanno arrivando altre domande, il nostro tempo a disposizione è finito, però ricordiamo, anzi diciamo, che sulla sicurezza nello sport a tutte le età l'ente ospedaliero cantonale organizza una conferenza pubblica online il 27 aprile e parteciperà anche lo sciatore svizzero Marco Tadè. In due parole.
Esatto, sarà una conferenza pubblica che saremo presenti di nuovo noi due, parleremo della prevenzione ancora e penso ci sarà sicuramente anche lo spazio delle domande che il pubblico potrà fare nel webinar, quindi una conferenza online, non in presenza.
Ci si può iscrivere sul sito dell'ente ospedaliero cantonale. Io ringrazio il dottor Patrick Siragusa, responsabile del Centro Cantonale di Medicina dello Sport, e il dottor Bruno Capelli, caposervizio di cardiologia riabilitativa e preventiva e responsabile di medicina dello sport al Cardiocentro. Grazie davvero per essere stati con noi. Noi ci risentiamo domani per parlare di previdenza privata. Parleremo di terzo pilastro. Alla regia ringrazio Davide De Donatis, al centralino Tania Ciriaco, e la linea passa a Sandy Altermat per
sono
spoiler.
Io. Sono io.
Ciao Sandy.
Buongiorno. Sono pronta, sì, ho sentito anche che tornerai con un tema molto molto apprezzato per la consulenza.
Sì.
Dunque, buon pomeriggio e grazie.
Voi.